Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
4 gol e 3 punti, la Juventus vince contro la Samp, lo fa segnando tanto ma incassando anche molto. Vlahovic ancora fermo al palo, Rabiot invece sempre più leader, Pogba sempre più assente. Alcuni titoli dei temi che tratteremo oggi. Albi, buonasera.
Buonasera e ben ritrovati. Tantissimi temi post partita, ma ci proietteremo già alla prossima gara decisiva, il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Friburgo, con qualche certezza, molti dubbi e anche delle assenze sicure che hanno fatto parlare e continueranno a fare parlare.
Quali sono le vostre immagini, le vostre fotografie, come facciamo spesso nel post partita, no? Rispetto a quanto avvenuto, tanti gol, soprattutto 2 incassati in un minuto.
In un minuto, tra l'altro, una Samp che storicamente in questa stagione fa fatica a segnare, aveva segnato 11 gol in tutta la stagione prima della partita contro la Juve, ne fa 2 nella stessa partita contro la Juve nel giro di un minuto, che è qualcosa quasi di assurdo. Assurdo anche come la Juve ha incassato quei gol, perché è in entrambi degli errori di squadra, ma anche dei singoli che non si possono commettere. Poi però la Juve ha avuto il merito, la fortuna, la voglia, la fame di andarla a recuperare nella ripresa, recuperare nel senso andare a recuperare la vittoria. Ha consolidato un risultato che ha fatto fare anche un bel salto in classifica. 7° posto, 53 punti.
Seconda sul campo,
non sono numeri da sottovalutare. Poi vedremo se il collegio di garanzia dello sport toglierà o confermerà questa penalizzazione di 15 punti. Ma al momento il campo dice che la Juve è seconda da sola a 53. E rispetto a come era iniziata la stagione, insomma, un risultato difficile da prevedere a marzo.
La Juventus che prende 2 gol, la Juventus che ne segna 4, sta cambiando un po' anche il paradigma di questa squadra, insomma, e menziono il concetto di corto muso un po' anche smentito dallo stesso Allegri, no? Rispetto alle partite vinte di misura, oppure insomma è una combinazione, quanto visto anche ad esempio in Europa è quello che la squadra sa fare meglio, mi riferisco all'andata contro il Friburgo.
Ma secondo me rimane di fondo il corto muso. Ieri è stata una partita un po' strana in cui si sono giocate 3 partite diverse. L'inizio in cui la Juve ha dominato senza strafare, è andata in vantaggio di 2 gol senza neanche troppo pigiare l'acceleratore. Poi c'è stato quel blackout che ha riaperto completamente la partita, ribaltando il risultato nel giro proprio di un minuto, in cui colpevole la Juve di aver fatto tornare in partita la Samp, una Samp fino a quel momento completamente remissiva, che chiaramente però quando ti concedono campo e occasioni cosa fai? Le sfrutti, ed è riuscito a sfruttarle molto bene con Augello e con Djuric. Poi la terza partita, secondo tempo, in cui la Juve è entrata con un altro piglio, i cambi, Locatelli e Cuadrado, hanno fatto la differenza in positivo, e da quel momento i bianconeri sono tornati padroni della partita, hanno fatto 2 gol, potevano farne di più, traversa, gol sbagliato di Vlahovic, ne parleremo diffusamente, però insomma hanno rischiato poco, hanno fatto tanto e hanno portato a casa una partita. C'è quel blackout che secondo me va un pochino studiato, cioè io fossi Allegri ci perderei del tempo su quei minuti in cui la Juve sembrava, non so, è tipico di quei momenti della partita in cui senti di averla in pugno, senti di aver già fatto 2 gol senza strafare, dici vabbè, tanto questa finisce 5-0, mi rilasso, e quando ti rilassi ti dimostra anche la Samp ultima in classifica che è un rischio. Figurati il Friburgo, che è quinto in Bundesliga.
Sì, approccio totalmente diverso, no? La gara di ieri rispetto a quella di Europa League di giovedì, un risultato completamente diverso stando ai gol segnati e ai gol incassati. Vabbè, ma sono numeri, inutile sottolineare questo. Io mi riferivo anche all'atteggiamento di una squadra che gioca per segnarne uno di più e forse non per incassarne uno di meno rispetto, ovviamente considero la gara di ieri, incassa 2 reti incredibili e poi ha la forza comunque rispetto a un avversario non irresistibile, per usare un eufemismo, comunque di segnarne 4. Non partecipa alla festa del gol Dusan Vlahovic, partiamo da qua. Allora, il primo interrogativo, mi sono segnato un paio di cose,
sì,
dopo la nostra fase di briefing solita. Allora, Vlahovic, qual è? Questa è la domanda che poniamo ai nostri amici, poi ne argomentiamo, parliamo, ragioniamo su questa crisi in zona gol da parte del serbo. Qual è il vostro grado di fiducia nei confronti del giocatore? Quindi non è una domanda proprio banale, ecco.
No.
Credete ancora in un Vlahovic protagonista per il presente e per il futuro? E diversamente, insomma, se credete che questo giocatore non possa, come dire, rappresentare una certezza per gli anni a venire, ecco, c'è una cifra per la quale, insomma, il giocatore potrebbe partire senza grandi rimpianti. Cioè, sul giocatore, dopo un anno e un paio di mesi, la Juventus, forse anche meno, perché trattasi di fine gennaio, siamo inizio marzo, comunque, dopo un anno e un po', la Juventus deve ancora puntare su questo grande giocatore che è solo un classe 2000, oppure può già ragionare, magari, cioè, questo anno è un po', è già un banco di prova... È un banco di prova già attendibile rispetto alle qualità del giocatore. Poi io ve lo chiedo in virtù del rendimento del giocatore. Poi è chiaro che adesso arriveranno molti messaggi in grado di dire: con Allegri questo giocatore non funzionerà mai, perché certo, Allegri propone un gioco di un certo genere che non valorizza i giocatori, non valorizza gli attaccanti. Probabilmente parte di questo ragionamento è anche vero. Un giocatore come Rabiot, che ne segna 9 questa stagione,
finalmente usa la testa il dottor Rabiot. Da quanto tempo lo dicevamo? Ma esatto, uno della sua stazza, con la sua potenza, anche con la sua tecnica.
Non poi, puoi al non... di là del tocco con il braccio di quel gol, sì, va bene. Poi... E comunque trattasi di doppietta. Detto esatto, questo, è un giocatore che è stato valorizzato da Allegri. Poi non so dove inizino i meriti di Allegri e dove finiscano quelli del giocatore, che magari...
O della mamma.
Mamma procuratrice. Vabbè, la mamma può fare un ottimo lavoro di diplomazia, però insomma il giocatore, sì, magari poi, verso il mondiale, verso una scadenza di contratto, insomma, ha sensibilmente aumentato il suo rendimento. Però al di là di Rabiot, ecco, Rabiot mettiamolo da parte, perché è un tema che ha a che fare con la prossima parte di trasmissione. Ne parleremo anche con Massimo Franchi del Tutto Sport,
gran conoscitore del calcio estero, sì, oltre che di quello italiano.
E su Vlahovic io so che insomma ha un parere che interessante certamente da sentire. Cioè, Vlahovic è un giocatore su cui puntare, francamente parlando. Oppure
io continuo ad avere
il grande mercato.
Io continuo ad avere fiducia, ma questo non toglie che se dovesse arrivare un'offerta di un certo tipo la valuterei. Io, come credo che la valuterà la Juve, a prescindere. Cioè, la valutazione di un certo livello, come va ben oltre la fiducia che si può avere o non avere nei confronti di un giocatore. E questo per tutti, a maggior ragione per un giocatore che in questo momento è in crisi. Si vede di risultati e è in crisi di fiducia. Credo che possa bastare banalmente un gol per ritrovare la fiducia, il morale e ritrovarsi. Però questo gol non arriva da 5 partite in campionato, il suo record storico da quando in Italia, 6 se ci aggiungiamo il Friburgo, esatto, e poi c'è la settima giovedì, nella quale probabilmente sarà schierato di nuovo titolare. Vedremo se cambierà qualcosa Allegri. Allegri comunque ha dimostrato di crederci nel giocatore e gli ha dato sempre comunque fiducia. Ci sono partite come quella di ieri
un po' stregate, forse.
Sì, si vede che c'è proprio qualcosa che non funziona a livello di testa, c'è anche la sfortuna di mezzo, ha preso un palo clamoroso su rigore. Ecco, magari avesse segnato quel rigore sarebbe scattato quell'interruttore, e magari avrebbe segnato anche quella seconda occasione clamorosa che ha stampato sulla traversa,
che poi ha portato il gol di Soule.
Esatto, quelle sliding doors nella carriera di un giocatore capitano, quei momenti in cui senti il pallone pesante, in cui sbagli di stop, ha sbagliato un paio di stop di appoggi banali sparati a... non lo so, è chiaro che in questo momento non sta girando il giocatore. Credo che sia una questione probabilmente fisica ma anche di testa. Immagino e mi auguro che basti veramente ritrovare un gol per scrollarsi di dosso tutta quella pressione. In questo momento lui è sotto pressione tanto, molto più anche di quello che probabilmente merita, visto il momento.
Ci sta, ma fa parte delle cose, no? Gli attaccanti che si fermano a un certo punto, crisi di gol, abbiamo raccontato crisi di gol ciclicamente di praticamente ogni grande giocatore, no? Nel corso del tempo, da Trezeguet in poi, ecco. Poi il gol ritorna.
È la medicina di tutto il gol, così come le vittorie lo sono per una squadra e per un allenatore. Se tu vinci, segni, sei a posto, sei tranquillo, si può parlare di altro. Se non segni, si parla di quello. E nonostante la vittoria 4-2 contro la Samp, si parla, lo stiamo facendo anche noi, di Vlahovic. Perché oggettivamente un attaccante titolare della Juve che non segna da 5 partite è una notizia. Non siamo noi tendenziosi, è la notizia. E quindi noi cerchiamo di ragionarci in chiave come superare questo momento. Ma è chiaro che presti il fianco delle critiche. È oggettivo che sia così.
Si dovrebbe sempre puntare su uno come Vlahovic. Un'annata storta può capitare a tutti, o un periodo, ecco. Sì. E lui ha ancora tutto per sistemarla. Il problema è che l'extracampo inciderà sulla scelta di tenerlo o no, ovviamente considerando tutto quello che di cui parleremo con un avvocato esperto di diritto sportivo nel corso della prossima parte di trasmissione. Comunque, nel caso, non meno di 85-90, stanno già le stime.
Ma io ti dico,
Leone da Pordenone.
Di fronte a un'offerta del genere con plusvalenza corposa, quale giocatore sarebbe della Juve sarebbe al sicuro?
Incredibile?
Sarebbe no, non possiamo darlo. No, non lo stiamo dicendo nei confronti di Vlahovic perché è in crisi, perché non segna, perché la Juve è scontenta. Al netto di questo, che può essere chiaramente un tema.
Esistono degli incedibili nella Juve.
L'altro tema è, ma di fronte a quale offerta da 90, da oltre la Juve potrebbe dire di no?
No, ci sono magari dei giocatori più o meno cedibili.
Più o meno cedibili, altri sì, chi più chi meno. Però io mi sbilancio, cioè secondo me è difficile che in questo momento la Juve possa
quelli arrivati da poco, ad esempio, offerte. Di solito
sì.
Tendono a rimanere.
Facciamo un esempio, Bremer.
Bravo, stavo proprio pensando a quel giocatore.
Sì, anche secondo me Bremer tra tutti è quello meno cedibile, anche perché hai dato via De Ligt e Chiellini, anche perché chiaramente devi avere un giocatore di un certo livello e una certa esperienza dietro, e Bonucci in questo momento ti sta dimostrando di non dare più garanzie. Quindi Bremer in questo momento forse è meno cedibile di altri. Ma ribadisco, se arrivasse una squadra a offrirti 100 milioni cash, comunque ci rifletti, eh? Ci rifletti. Lo stesso Chiesa, la Juve non credo che abbia idea di separarsi da Chiesa. Ma se dovesse arrivare un'offerta da 90 milioni, cosa farebbe la Juve? Queste offerte al momento non ci sono, quindi il problema non si pone. È curioso poi ragionare se dovessero poi arrivare queste offerte.
Mi risponde un attimo Andrea da Bruxelles. No, non abbiamo detto che un fuoriclasse, un campione dimostra di essere tale in funzione dell'allenatore. Forse abbiamo detto addirittura il contrario.
No, non abbiamo detto che...
Cioè,
no.
Che al di là magari del fatto che un allenatore, per caratteristiche... Poi non è sempre così, perché con Allegri, Tevez con Allegri segnò, Higuain con Allegri segnò e tutto il resto. Cioè, al di là di questo, ci sono evidentemente anche delle responsabilità o comunque uno stato di forma che in questo momento sta condizionando il giocatore, al di là del fatto che ci sono alcuni allenatori che sono bravi a valorizzare il gioco,
certo,
offensivo, ma più o meno bravi per definizione, no? Quindi non è una stupidaggine, perché insomma, al netto di tutto, noi abbiamo detto esattamente il contrario. C'è una crisi che ha a che fare con questo giocatore, al netto del fatto che io mi aspetto che adesso arrivino, perché insomma, siamo qua tutti i giorni da 4 anni più o meno. C'è qualcuno che ci dirà sicuramente che il rendimento di Vlahovic è condizionato dal lavoro dell'allenatore. Ci sono sempre delle ragioni concatenate l'una con l'altra. Sta di fatto, in questo momento credo che la crisi di gol da parte del giocatore, non dico che sia indipendente, ma sia fortemente legata a un suo stato di forma,
sì,
che prescinde dal sistema di gioco e dalla guida tecnica, secondo me. Lui dice infatti Van Basten con Allegri sarebbe stato uno che non riesce a stoppare la palla. Andrea a Bruxelles, Van Basten avrebbe fatto tanti gol con Allegri, ne ha fatti tanti con Sacchi, che forse si dice no.
Sì,
ragionasse più sulle pedine che sul talento dei giocatori, ma sono anche qui, sono etichette che lasciano il tempo che trovano. Per quanto riguarda altri messaggi, allora io do fiducia a Dusan Vlahovic, deve giocare e provare sempre a segnare, il gol arriverà magari già giovedì, poi a fine stagione si vedrà, se con i ma Ross Muggio ce lo scrive.
Sono anch'io d'accordo su quello, cioè per l'attaccante va valutato in base ai gol e non c'è santo che tenga, poi può essere bravo, bello da vedere, però è valutato in base ai gol. I gol non arrivano, è in crisi. I gol arrivano, bene così. E quindi bisogna aspettare solo i gol. Prima o poi il gol arriverà, perché è inevitabile che sia così. E sono d'accordo sul fatto che i bilanci poi si fanno fine stagione. Tot presenze, tot gol, media gol, eccetera, eccetera.
Sono un po' di numeri adesso.
Vlahovic serve alla Juve, sì. Quale misura, è titolare, può essere titolare, meglio Milik. Cioè tutti questi discorsi si fanno alla fine. Inutile farli adesso, e soprattutto dopo una striscia di 5 partite in cui non segni. È chiaro che adesso ti crolla il mondo addosso, è chiaro che adesso nessuno può dirti Vlahovic, però ribadisco, io ho fiducia in un giocatore ancora relativamente giovane, abituato a una pressione del genere, quindi ha tutti i margini per fare meglio, peggio difficile, però secondo me meglio può fare.
Lui fa una media perfetta, lo fa anche dal punto di vista dei numeri, lui fa in campionato 8 gol in 17 partite.
Sì.
E se consideriamo i suoi 1379 minuti, segna ogni 2 partite. Ogni partita, 0,9 precisamente.
Io ho letto recentemente una media di gol, media gol presenze di Gianluca Vialli, uno che insomma un po' di storia qua l'ha fatta, e aveva una media gol relativamente bassa, cioè non aveva una media di un gol a partita, anzi non mi ricordo chiaramente la media esatta, ma ecco, per dire, si può essere campioni, si può vincere tanto anche senza una media da un gol a partita.
Viali segnava tanto alla Samp, cioè faceva tanti gol lì, lì neanche capocannoniere.
Lì ha fatto cose meravigliose con la Samp, le ha fatte anche in maglia Juve. Sì, però ecco, alla Juve non era quel bomber da un gol a partita. Ma non c'è stato neanche
però,
bisogno,
sai,
22 di quello.
22 in 46 partite, sono comunque sono quasi un gol ogni due, più sì, o meno, sì, insomma, sì, no? Sì.
Ma è tutto, di cosa ha bisogno la Juve? È tutto lì, perché Vlahovic in questa stagione si sta dimostrando un giocatore di questo tipo. Alla Juve va bene? La Juve ha bisogno di più? La Juve ha bisogno di Haaland? O gli va bene uno come Vlahovic? Cioè, è anche questa la questione.
Ragazzi, per me sono tutti cedibili. Il problema, dice Pietro dalla Puglia, è non avere un DS in gamba, vedi Napoli. Via Giuntoli, tutti i migliori, dice. Questa Juventus, tra l'altro oggi parole di Scanavino, no? Sì. Insomma, non ha lasciato grandi titoli.
No.
In quel di Milano, se non sbaglio, no?
Sì, a Milano.
Per quanto riguarda, insomma, la società, che work in progress certamente avrà delle facce nuove nel corso della prossima stagione. Non ci dimentichiamo che questa Juventus, come hai ben sottolineato, Albi, è il secondo in classifica, nonostante la penalizzazione di 15 punti, che avrebbe devastato qualunque ambiente. Nonostante l'azzeramento del CDA, nonostante e tanti mille nonostante, sì, sta ancora là, voglio dire.
Ha quasi ricompattato il gruppo questo schiaffo
morale. Quasi
fatto
bene.
Quasi fatto bene dal punto di vista del morale, cioè, secondo me, in questa penalizzazione il gruppo ha trovato nuovi stimoli. Quasi a voler dimostrare a sì, mi togli 15 punti, te li rifaccio in 5 partite.
Pensate.
Yeah, pappappero. Ed è riuscita abbastanza, poi chiaramente passaggio vuoto contro la Roma all'Olimpico, però da quando, diciamo da dopo il Monza c'è stato un po' una problematica lì, non aveva ancora probabilmente assorbito, ma insomma da quelle settimane in poi la Juve ha iniziato a macinare punti pesanti e si è riportata non a caso al secondo posto.
C'è Yves Roche in regia, ci sono i messaggi, sono già molti, i vocali, ascoltiamo qualcosa Yves?
Vai, sentiamo.
Ciao ragazzi, ciao. Giuseppe da Palermo. Per
ciao.
Quanto riguarda ieri sera, ho visto un grandissimo Fagioli. Paranecea, sì, magari non è stato, diciamo, è andato benissimo, però consideriamo che in seconda partita si fa da titolare e gioca nel ruolo più difficile da avere nelle squadre di Allegri, insieme a quello del centravanti. E poi per quanto riguarda il ragazzo, sempre per i ragazzi, dico il gol, li ho rivisti al rallentatore, sono stati presi dal primo, Bremer viene saltato a 180, quindi figlio non chiude sul calciante. Il secondo, stavolta Bremer aveva fare la chiusura sul suo uomo, questa cavolo di marcatura a zona, dentro l'area dei 16 metri si marca poi a uomo, non si marca a zona.
Vabbè, sì, di quei due gol lì è qualcosa di assolutamente da dimenticare, o meglio da ricordare e da annotare, ecco, sono due gol. Poi quanta responsabilità c'è dei singoli, quanta responsabilità c'è di una difesa che di fatto con Bonucci ha ritrovato un leader che forse non è ancora o non è più lo stesso di prima?
Beneficio del dubbio lasciamoglielo, in questo momento non è ancora...
Non è ancora Bonucci.
Quel Bonucci lì, spero che lo possa tornare a essere, immagino che...
Ha tutto per tornare a farlo.
Tu hai voglia, quando sei fuori, poi sei fuori da tanto, era fuori da novembre.
Non è facile.
Hai voglia di tornare e magari anticipi pure, anche se non sei al 100%, dici sì, però ci sono. Poi basta un banale contrasto, ti fai di nuovo male, cioè, non c'entra con l'infortunio che ho avuto, chiaramente. Sto dicendo però che magari non sei in perfette condizioni, ma vuoi tornare al più presto. Il Bonucci vero a questa squadra serve. Questo secondo me non è ancora quel Bonucci, ma ci sono secondo me possibilità che possa tornare a esserlo. Cioè la prima dopo un lunghissimo infortunio non ti puoi aspettare troppo. Vedremo tra un mese, vedremo tra due mesi, però è un giocatore che ha voglia e si vede dal fatto che abbia cercato di tornare anche prima del previsto.
Ciao ragazzi, great show, il serbo non si confà al gioco di Allegri e oltre agli evidenti limiti tecnici è anche sfortunato sotto porta in questo periodo. Aurelio dal New Jersey ce lo scrive e poi c'è ancora qualcosa da ascoltare, stiamo parlando di Vlahovic naturalmente, ma non solo, sentiamo.
Ciao Albi, ciao Marco,
ciao.
Allora, Io guarda, su Vlado ci penso che sia più una cosa mentale, nel senso che adesso hai iniziato a capire cos'è la responsabilità della maglia numero 9 della Juventus. Quando era venuto all'inizio era più leggero,
e aveva detto,
è vero, sulle ali dell'entusiasmo, la critica mediatica appoggiava su altri giocatori e non su di lui. Adesso che è lui l'attore protagonista, diciamo, sente più la pressione, sia per quanto l'hanno pagato e sia per lo stipendio che prende. E su Pogba mi dispiace come stia finendo la favola, diciamo, però insomma non dico che i più sgamati se l'erano immaginato, però insomma al Manchester era già 3 anni che faceva il 40% delle partite l'anno, quindi
sì, è vero.
Il rammarico è che è andato via quell'altro. Invece sul fatto che la Juventus,
Dybala, come si dice, Roma,
tipo, come ieri, come Marchisio, che non abbia detto niente sulle frasi di Paiuca, ecco, questo mi dispiace.
Allora, ti leggo qualcosa, poi Dybala, se vuoi ci torniamo, su quanto detto dal nostro fedelissimo radioascoltatore, lo zio Duff. Il gioco della Juve è palla a Kostic e cross in mezzo, se ci bloccano lui sono dolori, Dujan deve essere supportato e non lasciato da solo, chi gli gioca accanto deve aprirgli gli spazi, non stare dietro, incedibili Fagioli, Bremer, Dujan e Chiesa, ce lo scrive Joseph da Matera. E poi per quanto riguarda il fatto che ci fosse l'anno scorso un certo Dybala e ci fosse anche un certo Morata, magari a un certo Vlahovic
toglieva un po' di peso dalle spalle,
magari dava anche un po' di supporto, no? La squadra è diversa. È molto diversa quest'anno. Le parole di Pagliuca vogliamo prenderle? Parla di furto vero e proprio dell'Inter del 98, l'Inter del 98.
Mi sembra un po' un disco già sentito, sentito, risentito, arcisentito. Poi ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni. Secondo me è un po' un disco rotto. Quello sì. Sempre sul rigore, Giuliano.
Fallo di sfondamento, no?
sì, mamma mia.
Funziona molto bene la regia, infatti ci sentiamo anche qualcosa. Sentiamo ancora.
Buonasera, sono Pietro da Pavia.
Ciao.
Secondo a mio modesto parere, Vlahovic non è sto gran giocatore.
Attenzione.
Perché si vede da come si muove sia in area di rigore che fuori. Poi sicuramente il gioco della Juve non lo aiuta, ma lui non aiuta neanche il gioco della Juve.
Non si aiutano a vicenda, diciamo così. C'è un messaggio da leggere che ha a che fare con Bonucci. Bisogna mettere fuori ruolo Danilo e Bremer, no grazie. Per far giocare il Viterbese, o si adatta quando sarà in condizione a fare il braccetto, o meglio altri. Bonucci o gioca in
Bonucci,
nella difesa
braccetto,
a tre fa quello, lui gioca in mezzo.
Non lo vedo molto. Già ieri è stato abbastanza in difficoltà in mezzo, figurati se lo metti a destra, no, direi di no. Poi quando è in forma vediamo, però in questo momento non è neanche al top della forma, quindi non ci si può neanche aspettare che possa andare a giocare, tra virgolette, fuori ruolo.
Puoi ascoltare Radio Bianconera anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio e podcast chiedendo al tuo smart speaker. È semplice, basta dire "Ehi Google, parla con Radio Bianconera" e poi decidere se ascoltare la diretta o i podcast. Imposta Radio Bianconera tra le tue routine, seleziona il momento della giornata preferito e aggiungi l'ascolto delle ultime news. Radio Bianconera è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Terzo tempo.
Ritorniamo insieme, ritorniamo in diretta alle 19:35 minuti. Tanti messaggi che hanno a che fare con il tema Vlahovic. Parleremo anche di Rabiot, fino a che punto dovrebbe spingersi la Juventus per provare a rinnovare il giocatore. E poi c'è chi ci scrive, tipo Ross, che fa le parole di Pagliuca. Lui dice che Pagliuca fino a qualche tempo fa continuava a dire che non ci fosse il fallo da rigore, non so che partita abbia visto. Va bene, detto questo, su Pagliuca io non mi soffermerei, ragazzi.
Io Pagliuca tenderei proprio...
L'abbiamo menzionato perché il nostro amico l'ha tirato fuori, giusto insomma, per non omettere nulla, però restiamo su temi più attuali, mm-hmm. decisamente più, sì, più sì, bianconeri. Sì. Vlahovic, la solitudine del numero 9, avevamo detto qualche giorno fa, ecco, mm-hmm. è un problema di gol, è un problema di testa, è un problema fisiologico che può capitare a tutti gli attaccanti. Ribadiamo ancora una volta, questo giocatore comunque ha una media che ci parla ancora adesso, dopo la crisi di 6 partite consecutive, compresa quella di Europa League contro il Friburgo, di uh-huh. più o meno un gol ogni 2 partite, cioè, nonostante la crisi, che non sono sì. numeri, non sono numeri banali.
No, infatti, non sono numeri banali, non sono numeri da bomber.
Neanche preoccupanti, secondo me.
Non neanche secondo me.
È il trend che è preoccupante, che ha smesso di segnare.
Esatto, e sono 5 partite che non segna. Quello può preoccupare, ribadisco, secondo me, se torna a segnare, poi si sblocca di testa, i gol poi li trova, perché comunque fa delle cose interessanti. È in un momento in cui non ti viene nulla. Sono quei momenti che ti incazzi perché qualsiasi cosa tu faccia non riesci a segnare, pigli la traversa,
si vede
il rigore,
anche la reazione, no? Sì, dopo sì, cioè, il non gol
e
dopo
poi
le
questo
traverse.
Genera nervosismo genera pressione, e la pressione genera quando tu sei davanti alla porta ti vengono mille pensieri in testa: oddio la sbaglio, oddio se la sbaglio è la sesta partita che non segno, oddio, cioè sono quelle cose,
sì,
che chi ha giocato a calcio conosce.
Esatto,
si guarisce perché una volta prendi una pallonata nel naso, va dentro, segni, sei tranquillo, la volta dopo giochi a cuor leggero e magari ne fai 3.
Esatto.
Quindi lo si sa.
No, però in tutto questo c'è una crisi di gol, va bene, nel corso del breve periodo. C'è un attacco che non potrà avere Moise Kean, non c'è Milik, ci sono, cioè, in un momento tanto particolare avere un attaccante così, ma non tanto per i gol che arriveranno sicuramente. Poi ci scrive un nostro amico, secondo lui è già ora, ecco, inizierà a segnare la raffica tra poco, Fabrizio da Napoli. Dice, il discorso è che questo giocatore viene accostato al mercato, ha mercato rispetto a molti dei suoi compagni di squadra, non sembra così incedibile come qualche mese fa, e addirittura si parla di un'involuzione tecnica, no? Uh-huh. Cioè, il fatto che lui non sappia, secondo me è troppo ingeneroso questo ragionamento, no? Perché poi le scelte, quando sono scelte sbagliate per una serie di motivi, ma è giusto dire che questo giocatore non sappia controllare un pallone, cioè, se non l'ha mai saputo fare, cioè, non mi spiego come in passato abbia fatto delle cose eccellenti anche dal punto di vista tecnico e non solo alla Fiorentina. È un momento in cui appunto c'è un appannamento dal punto di vista tecnico, è un momento particolare per la Juventus in generale. Il fatto è che questo giocatore sta già pensando al suo futuro prossimo, la Juventus potrebbe, dovrebbe sacrificarlo. Vlahovic, su Vlahovic ci vuole pazienza, scrive Daniela.
Sì. Giusto, è chiaro che io non può aspettare in eterno, ma come dicevamo, com'è la pazienza al limite poi del primo gol che arriva, appena arriva un gol, cioè, bisogna aspettare non troppo, mi auguro, ci auguriamo. È chiaro che più ci sono pressioni, più ci sono discorsi, più ci sono critiche, più diventa complicato il momento, ma ribadiamo, basta veramente poco per tornare tutti
sì,
sereni,
infatti.
E tutti contenti.
E poi c'è questa pubalgia, no? Non l'abbiamo neanche detto una volta in questa,
sì,
in questa prima parte.
Però la pubalgia, secondo me, in questo momento è un problema superato, perché sta giocando con continuità.
Esatto.
Ecco, soffrisse di pubalgia, giocherebbe molto meno. In realtà sta giocando sempre, quindi forse la pubalgia in questo momento è superata. Poi sappiamo che può tornare da un momento all'altro. Però mi sembra non l'ultimo, ma sicuramente non il primo dei problemi di Vlahovic in questo momento.
Allora, io andrei in regia, poi andrei verso anche un'altra parte di trasmissione che avrà a che fare con l'ospite, che magari riguarderà più Adrien Rabiot, tema sempre verde, direi insomma attualissimo, vista la doppietta del francese al netto del fallo presunto tale con il braccio, per cui non ci sono immagini chiarificative uh-huh. da questo punto di vista. Però la sensazione, guardando le immagini, che si muovesse la maglietta, insomma, le sensazioni sono una cosa, le immagini certe sono un'altra. Andrei in regia, sentiamoci qualcosa, poi tra poco c'è Massimo Franchi, tra 5 minuti, sentiamo.
Buonasera, mi chiamo Antonio, sono un tifoso della Juve.
Ciao Antonio.
Attenzione a fare valutazioni accelerate su Vlahovic, perché rischieremo di fare la stessa fine che abbiamo fatto con Henry.
Mm-hmm.
Ok? Henry. Quindi andiamoci dei piedi di piombo. dare, io darei via, io per questo, per questa cifra, subito, andiamoci coi piedi di piombo.
Beh, io sono d'accordo su piedi di piombo. Vlahovic
ha dimostrato di essere un ottimo attaccante.
Sì,
attenzione, sì,
non
ce l'ha.
Può che migliorare.
Ma sì,
ce l'ha con alcuni tifosi, no, che lo venderebbero.
Piedi di piombo per fare queste,
piedi di piombo,
queste valutazioni.
Vabbè,
ricordiamoci a lì. E ricordiamoci per i più vecchi, soprattutto come me, che Platini l'abbiamo dovuto aspettare un anno, poi è diventato Platini.
Anche
per
Zidane qualche mese, sappiamo. Anche Zidane, mi ricordo i primi mesi, non era Zidane quello che poi è sbocciato, e poi dopo è diventato Zidane. Quindi ogni tanto qualcuno va aspettato, se vale veramente la pena. Però dall'altro canto va detto che la Juve ha bisogno di gol, la Juve ha bisogno di un attaccante che segni tanto, segni con continuità, uno la trese che in questo momento Vlahovic sta facendo fatica
però
a garantire questo.
C'è una statistica, rispondo da Antonio da Napoli, no? Dice tutti gli attaccanti con Allegri abbassano la loro media realizzativa. Andando in giro, guardando insomma numeri e confrontando appunto i rendimenti nel tempo di grandi attaccanti della Juventus, mi sono imbattuto nei numeri di un certo Carlitos Tevez,
sì,
che nell'anno di Allegri ha segnato 8 gol in più rispetto all'anno di Conte. Quindi non è sempre così vero.
No.
Vero è che alcuni giocatori, con alcuni allenatori che hanno magari una propensione più offensiva a livello filosofico, di calcio, ecco, di modo di intendere anche la fase offensiva e quindi di riflesso quella difensiva, insomma, sono valorizzati, hanno una valorizzazione. Ci sono degli allenatori che riescono a sensibilmente alzare la media del gol degli attaccanti, no?
Sono d'accordo.
Secondo me Allegri non è, cioè, non è la sua peculiarità precipua, però ci sono delle volte in cui, tipo stagione 14-15, Tevez segna 29 gol in 48 partite. Ripeto, ma non so dove inizino i limiti di uno e dell'altro o i meriti di uno e dell'altro, però capita anche questo. Andiamo in regia, sentiamo qualcosa. Note vocali, poi c'è l'ospite.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Secondo me Vlahovic è un campione, il problema è Allegri. Ricordatevi che anche Ronaldo, se non sbaglio, il primo anno con Allegri non è che abbia segnato tantissimo, anzi è stato uno di quelli che era contento quando Allegri se n'era andato.
Ecco.
Qualche gesto
non
anche
c'è gioco, praticamente non c'è gioco, non gli arrivano palloni giocabili, ma non solo a lui, e quindi lui, come dire, soffre di questo non gioco. Un abbraccio, Vincenzo da Reggio Emilia.
Ronaldo è uno invece che senza Allegri, questo è il classico esempio, no? Di un rendimento crescendo, considerando i gol, perché nella 18-19 lui ne segna 28, che è quella dell'ultimo scudetto di Allegri, in 43 presenze. L'anno di Sarri segna 37 gol, quindi ne segna 9 in più,
sì,
però vincendo l'ultimo scudetto della Juventus, però non diventando capocannoniere, perché lì c'era un Immobile straordinario.
C'era Immobile che segnava anche col naso.
Esatto, sì. E poi l'anno dopo ne fa solo uno in meno, 36, vincendo il titolo di capocannoniere, se non sbaglio, però non vincendo lo scudetto.
Sì,
cioè, ci sono queste statistiche, no? Che a volte insomma premiano il bomber del campionato, il bomber che magari non riesce a imporsi a livello collettivo, a livello di squadra. Poi dipende, ci sono mille fattori che incidono, non è solo l'allenatore. Andiamo ancora in regia? C'è ancora qualcosa da ascoltare. Noi siamo pronti e ascoltiamo.
Ciao ragazzi, Stefano da Bergamo.
Ciao.
Il trend negativo di Vlahovic vedrete che lo interromperà domenica quando conta un paio di gol di quelli giusti all'Inda e vedrete che tutti torneranno a parlare bene di Vlahovic. Ciao ragazzi.
Siamo pronti per andare con grande piacere dal prossimo ospite, Massimo Franchi del Tutto Sport. Buonasera Massimo, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi.
Buonasera a voi.
Nel day after, la sfida vinta dalla Juventus contro la Samp 4-2, grazie anche soprattutto alle due reti di Adrien Rabiot, e quindi apriamo anche l'argomento che ha a che fare con il francese. Massimo, secondo te la Juventus in questo momento quanto dovrebbe sforzarsi per provare a tenere il giocatore a Torino? E te lo chiedo anche in termini economici.
Ma visto quanto ci raccontano, credo che la Juve non possa materialmente competere in questo momento, visto che c'è un debito spaventoso, no? Ci sono da recuperare quasi 250 milioni di euro, e poi poi ci sono le scadenze per Chiesa, le rate, no? Per Locatelli, eccetera. Mi pare che sia praticamente, anche senza praticamente, impossibile che la Juve possa pagare 10 milioni di euro netti all'anno per un triennale, quadriennale, quello che sarà, e in più lo deve ricomprare. Mbappé è stato ricomprato dal Paris Saint-Germain per 100 milioni di euro. Rabiot con uno sconto fortissimo, soltanto uno sconto del 90%, quindi chiede 10 milioni di euro di bonus d'ingresso per appunto rientrare in una società dalla quale uscirà da contratto a parametro zero il 30 giugno. Più ci sono le commissioni per la signora Veronique. Insomma, io credo che
difficile.
Non vale la pena, anche perché Rabiot si è finalmente testato, la Francia si destra, non è più l'Italia si destra, perché ha trascinato anche la Francia alla finale mondiale, poteva anche finire diversamente se Colomoni non avesse fallito nel recupero un gol che sembrava fatto, vabbè, anche l'Argentina ha avuto le sue scelte, ma dico, adesso direi che veramente è troppo tardi, soprattutto per l'esborso economico che la Juve deve fare, e mi sembra, ripeto, da quanto cerca, poi se c'è un miracolo che improvvisamente ci sarà, si potrà spendere di nuovo tanto, e allora certamente lo sforzo andrebbe fatto, ma non credo proprio che ci sia questo miracolo, perché i debiti sono spaventosi,
molto complicato.
Massimo, ti riporto le parole di un nostro ascoltatore che poco fa ha sottolineato il mercato del Napoli, che spendendo poco, facendo anche delle plusvalenze sulle cessioni, è riuscito comunque a costruirsi una squadra molto molto forte, con dei colpi come Kvaratskhelia e Kim, che molti avevano sottovalutato, evidentemente.
Ma la Juve si suppone, tutto lascia pensare, adesso si vedrà chi sarà il nuovo direttore sportivo, general manager, quello che sia, amministratore delegato, però con delega sportiva, dovrà cercare di ispirare, non dico imitare, che non è mai una parola, ma ispirarsi a ciò che ha fatto il Napoli, perché onestamente quando abbiamo visto partire dei colossi,
Koulibaly,
lui colosso in tutti i sensi, ma anche un altro colosso come che è piccolino, però è sempre stato un giocatore importantissimo per il Napoli, Insigne, no? Abbiamo visto partire dei giocatori molto importanti, eppure adesso il Napoli praticamente può quasi, non dico perdere tutte le partite, ma può pareggiarne tantissime, non ha quasi che vincerne molto poche, perché il vantaggio a 12 giornate dalla fine è spaventoso, quindi così ci raccontano. Poi magari invece Agnelli riapre i cordoni della bagna, John Elkann, la famiglia Agnelli, John Elkann, ma non credo proprio, credo che si sia veramente stancato, è arrivato a ripianare quasi un miliardo di euro, no? con i tre quasi consecutivi, come al poker, quando fai il rilancio, no? E tu copri una volta di 300, un'altra volta di 400, un'altra volta di 300 per fare gli aumenti di capitale, che alcuni dicono anche che se li fai troppo ravvicinati potrebbe rientrare di nuovo nel doping amministrativo. Insomma, io non penso che, veramente come hai detto tu, che la Juve farà un mercato molto saggio, magari comprando giocatori che costano 30 milioni e che rendono il triplo di Vlahovic, che ne è costati 91,6.
Ad esempio, a proposito di mercato, considerando l'ultima sessione estiva, Massimo, pensi che Filip Kostić sia stato il miglior acquisto?
Adesso mi prendo così alla sprovvista.
Bremer,
no, migliore in assoluto di Maria, come
di Maria,
classe,
certo.
È il più forte di tutti, è lui, non c'è dubbio, non c'è Bremer o Kostić che possano valere il prestigio di questo, di questo piccolo, diciamo piccolo, no, più a, di questo giocatore per taluni versi maradoneggiante.
Esatto. Come ti comporteresti con Vlahovic? Cioè, Allegri continua a dargli fiducia, lui in campo c'è, gioca, ma la porta non la vede. È giusto continuare a insistere così aspettando che segni? O magari, esempio, prossima partita contro il Friburgo può iniziare fuori, un po' come ha fatto contro il Nantes, e magari entrare a gara in corso e provare a sbloccarsi dalla panchina? Secondo te qual è la scelta migliore?
Questa seconda che hai detto, perché a questo punto si potrebbe provare anche
Tanto c'è Kane a disposizione.
Perché lui continua a giocare, ma non è questione, beh, certo che per l'attaccante e per il gol, per un attaccante qualsiasi esso sia, ma soprattutto per un numero 9, no? Per un bomber 9, poi può avere anche il 99, il 54, diciamo proprio per il, lo striker, no? Come dicevo, quello che fa strike, quello che segna gol, la rete è tutto. Poi puoi passare dei momenti in cui, come si diceva una volta, con le polveri bagnate, in cui non segni per una serie di partite consecutive, ma lui dura troppo questo. E poi ci sono degli errori tecnici madornali, adesso lasciamo perdere il rigore, che comunque anche quello buttalo dentro, no?
Sì.
Un rigore, ma vedo anche dei passaggi completamente sbagliati.
Sì, stop pure.
Il ragazzo, poi l'abbiamo anche detto, la maglia della Juve pesa, bisogna sapere valutare quando è giusto comprare uno e spendere tanti soldi, che anche il capocannoniere del campionato in quel momento, perché poi non è stato come Lautaro Martinez o come Immobile che sono laureati alla fine, e devi saper valutare se lui è da Juve, da Milan, da Inter, cioè da grande,
sì,
oppure da media, Fiorentina, Lazio, Roma, anche, cioè la Fiorentina sta dietro anche Lazio, Roma. Quello, il timore è che lui sia un giocatore, che il timore che adesso è quasi completamente certezza, che lui sia un giocatore non da Juve ma da squadra minore.
Sì.
Ultima, poi ti salutiamo e ti ringraziamo. Ieri in rete Sole, buona partita di Fagioli, considerando Miretti, Barrenechea, Ealing Junior, insomma, la Juventus sta puntando, gioco forza anche di necessità e virtù, su questi più o meno giovani fatti in casa. Pensi che sarà questo l'indirizzo e si può vincere, considerando le prossime stagioni, con un progetto così, volto anche a valorizzare i giovani?
Cioè, pensare di poter vincere a breve termine, direi, lo escluderei in maniera categorica, perché poi giocano anche nella next gen o alcuni in primavera e non è che vincano. Ci sono alcuni giocatori di grandissimo talento, Ealing Junior a me piace molto, Barrenechea mi piace meno, però va bene, sono così giovani, vediamo. Chi è un po' l'erede designato tra Dybala e Di Maria? Beh, c'è una bella differenza tra Dybala e Di Maria, ci sono tutti e due argentini, tutti e due mancini, anzi tutti e tre, perché sto citando Soule, in Argentina dicono Soule, e per cui non
Soule,
diciamo all'Argentina, okay. Soule, perché sarà anche di origine francese, per carità, ma non c'è la T, è caduta, forse era Soulette, forse, no? Ma sì, comunque in Argentina tutti lo chiamano Soule, e lui mi pare, insieme a Ealing Junior, quello veramente dotato di maggior talento. Diciamo che speriamo che sia più Di Maria che Dybala, perché Dybala, per carità, non nulla si discute sulla sua maestria e abilità tecnica, ma poi sul rendimento a gioco lungo certamente non è stato un grande investimento per la Juve.
Ultimissima al volo, se vuoi, ti aspetti Di Maria il prossimo anno alla Juve?
Ecco, scusami che l'hai detto veloce, ti aspetti?
Di Maria il prossimo anno alla Juve?
Ma 25% di possibilità.
Ok, pochine, però
sono d'accordo.
Teniamo lì, teniamo la porta socchiusa. Grazie davvero Massimo,
ciao, Massimo,
come sempre.
Ciao, buona serata.
Massimo Franchi del Tutto Sport. Tu dai solo 25%, io avrei aperto leggermente di più, ecco.
Perché poi dipende tutto da tante dai dindini. Non lo so. Io al momento dico 25, poi magari cresce la percentuale. Io avrei
però
detto
da 0 a 25,
io avrei detto 5% un mese fa, poco, quindi è già cresciuto dal 5 al 25, poi magari cresce fino al 50, però ribadisco, per tutto quello che c'era prima mi sembrava molto deciso Di Maria, e mi sembra che la Juve quest'anno abbia fatto pochissimo per, cioè, è una Juve che non ti viene voglia di dire, cavolo, questa squadra è meravigliosa, è bellissima, gioco bene, mi trovo benissimo, abbiamo vinto 3 trofei, rimango.
Bravo lui.
Nulla di tutto questo. E Di Maria che fa la differenza, come la farebbe al Rosario Central, come l'ha fatta con l'Argentina, come l'ha fatta con tutti, col PSG, col Real Madrid.
United.
Quindi, con lo United, esatto. Quindi non lo so, mi tengo ancora delle probabilità basse, ma con possibilità di crescere.
Ragione su Tevez, ma lui decideva in che zona giocare, mentre Vlahovic, ricordo che le prime giornate segnava sempre, veniva ripreso sempre da Allegri. Toni da Napoli, poi è ammirevole il vostro attaccamento a Vlahovic, ma purtroppo vi condiziona al punto di non vedere l'evidenza. Sono troppo vecchio per ricordare i migliori attaccanti che hanno giocato nel nostro campionato. Baggio, Vialli, Schillaci, Scuravi del Genoa, Elfiar, che ha segnato senza scarpini, Giordano Ravanelli, bastava seguirli poco per capire che sarebbero stati dei grandi campioni. Il serbo purtroppo non mi ha convinto sin dagli inizi. Massimo da Villa San Giovanni, grazie per questa bella riflessione nel tempo, cioè che ha a che fare con altre riflessioni nel tempo. Rabiot ha iniziato a giocare quando il suo contratto è andato in scadenza, per 3 anni ha camminato in campo. Fatemi una domanda a riguardo. Claudio da Firenze. È ovvio che il gioco minimalista di Allegri crea meno occasioni da gol, vedi CR7 che segna di meno con Allegri. Questo però non significa che Ronaldo giocava male, semplicemente aveva un po' meno occasioni per segnare, quindi Allegri non c'entra niente con la flessione tecnica di Vlahovic, è una questione che riguarda solo ed esclusivamente il serbo. Andrea da Bruxelles, senti che belle considerazioni assortite, argomentate.
Sono interessanti e spesso possono diventare un pezzo del nostro dibattito, quindi fa piacere che scrivano soprattutto riflessioni interessanti come queste.
Ennesimo giocatore, questa un po' più dritta invece, rovinato da Allegri, dalla sua gestione.
Ognuno ha il suo pensiero.
Dalla sua gestione, metodi e gioco, se ne avesse uno totalmente fuori dal mondo e obsoleto, quando se ne andrà sarà troppo tardi. Adriano da Londra, severissimo. Andiamo in energia, sentiamo ancora qualcosa, poi siamo già verso la fine della prima ora, sentiamo.
Un centravanti che con Allegri... Buonasera a tutti, buonasera. A Firenze. Riguardo a Vlahovic... Io vi dico questo.
Dica.
Non c'è mai stato un centravanti che con Allegri abbia vinto la classifica marcatori.
Interessante questo.
Higuain con Allegri non ha mai fatto gli stessi gol che faceva a Napoli. Ronaldo, eppure Ronaldo si sa tutti com'è, eppure l'annata peggiore alla Juventus a livello realizzativo è stata con Allegri. Quindi cosa aspettiamo a cambiare un allenatore e a smetterla di pensare che sia colpa di Vlahovic?
Però, io dico un però, non sto né difendendo né cercando di prendere le parti di qualcuno. Nonostante sono d'accordo su questa analisi, dico anche che è stato l'unico allenatore recentemente che ha portato la Juve 2 volte in finale di Champions. Poi arrivare in finale non è vincerla, però ha vinto 5 scudetti consecutivi con una ottima squadra costruita per quello ed è arrivato 2 volte in finale.
La Juventus è vero che con Allegri non ha mai avuto un capocannoniere in squadra, ma è vero,
con Conte segnavano Giaccherini,
Juventus non ha mai avuto il capocannoniere,
è vero,
nei 9 anni di scudetto,
sì, e Stigarribia
e ce l'ha avuto l'anno Peluso, che non l'ha vinto
Padoin, è vero.
No, ma io ci metto dentro anche Dybala, Mandzukic, Higuain, Douglas Costa, Ronaldo. Cioè l'unico anno in cui la Juventus ha vinto la classifica cannonieri, attraverso un suo elemento naturalmente,
e chissà chi è,
Ronaldo, esatto, lo ha fatto l'anno che non ha vinto lo scudetto.
È vero.
Quindi, cioè, io non so se è direttamente proporzionale, però a volte, insomma, invece, nei 9 anni di scudetto, la Juventus ha sempre avuto la miglior difesa, tranne un anno. Quale?
Non mi ricordo.
Quello di Sarri.
Di Sarri.
Cioè, nel senso, ci sono dei trend.
Sì.
Poi non è sempre così.
E spesso su 9 anni, se 8 sono così, evidentemente... No, ma infatti sono d'accordo su queste statistiche. Cioè, secondo me hanno senso ed è giusto anche analizzarle. Quest'anno, comunque, per essere tranquilli, non hai né il capocannoniere né la miglior difesa. Tanto per...
Ti sei tolto il problema.
Quindi sei abbastanza sereno.
Terzo tempo.
Le 20:06, torniamo insieme, torniamo in diretta. Tantissimi messaggi che hanno a che fare con Vlahovic. Senti questo, con la propensione da parte di alcuni attaccanti storicamente a non diventare capocannonieri in bianco-nero, ma a vincere, a sollevare trofei. La Juventus storicamente non ha mai avuto capocannonieri, tranne gli anni che non ha vinto. Ma tanto è sempre colpa di Allegri, dice Aldo da Asti, in maniera un po' provocatoria e sarcastica. Signori, a me non frega nulla di arrivare secondo. Grazie ad Allegri, se ci avesse condotto la Coppa sarebbe stata diversa la nostra pazienza e considerazione per Allegri allenatore, ma ci ha condotto in finale e ci sta finendo a colpi di non calcio ed è inammissibile.
Aia.
Nick da Isernia.
Caro Nick.
Non vi sembra strano che Vlahovic abbia iniziato bene nella Juve e poi sia andato a evaporare? Non sarebbe stato meglio lasciarlo giocare nella sua posizione? Io comunque lo otterrei alla grande, non vorrei venderlo, vederlo segnare 25 gol in una concorrente. Con Dybala, Vlahovic volerebbe in mezzo al campo. Poi su Rabiot, vuole 10 milioni all'anno con le tasse, ci fanno i conti ben precisi per un giocatore che è pur bravo. Non vale quell'ingaggio, in più non lo rivendi più come investimento poco sostenibile, io passerei. Giuseppe da
sì, ma
da
io
Palermo.
Credo che in pochi accetterebbero i compromessi che sono da fare per accettare, farsi accettare da Rabiot, quindi bisogna mettersi l'anima in pace e rinunciare a Rabiot. Poi se lui dovesse tornare indietro e dire no, ma io ho cambiato idea, è un conto, ma vuole andare in Premier, vuoi 10 milioni? In questo momento, ragazzi, non è in linea con i parametri della Juve, bisogna mettersi l'anima in pace e il cuore in pace.
Tra poco l'avvocato Andrea Scalco, faremo un recap di tutto quello che ha a che fare con l'extracampo. Esatto. E ce n'è da
ce
dire.
N'è abbastanza, ce n'è abbastanza, ce n'è qualcosina.
Su Vlahovic, il nostro campione, sempre significativo, è diviso. Uh-huh. Su Rabiot in molti, insomma, ragionano già sul futuro, no? E quindi su un dopo Rabiot. Che peccato, però, un giocatore così te lo sei preso a parametro zero, hai fatto un investimento. Uh-huh. Che tutto sommato comunque, se consideriamo solo l'ultimo anno o la parte terminale di questo lungo contratto, comunque in teoria tu hai vinto, no? Nel senso, cioè non in tutto e per tutto, però un parametro sì. Zero che adesso è diventato decisivo nel tempo, per lasciarlo partire è un peccato.
No, chiaro, è un gran peccato. Purtroppo, non so, ci sono giocatori che iniziano a dare il meglio di loro quando sono in odore di scadenza di contratto, anche per magari riuscire a strappare un nuovo contratto di un certo tipo. Può capitare, e sta capitando nel caso di Rabiot, è un vero peccato, ma io non vedo come la Juve possa mettersi nelle condizioni di rinnovare un contratto di Rabiot. Purtroppo lo dico, perché dopo aver cambiato l'opinione che avevo su Rabiot, ce l'avevo piuttosto netta inizialmente, in questo momento Rabiot è uno dei pochi insostituibili per il centrocampo, quindi non so bene come farà la Juve l'anno prossimo.
Questo è, come dire, no? Sottolinea la tua onestà intellettuale da questo punto di vista. Sì. Anche Gigi,
beh,
diciamo,
però
così.
Anche lui ha cambiato modo di giocare, non è che ero prevenuto io, che è cambiato da così a così.
Effettivamente è un altro giocatore rispetto all'anno, quello penso il peggiore. Cos'è, il primo con Sarri, forse?
Sì.
Anche con Pirlo.
Sì. Ha avuto veramente delle stagioni disgraziate.
Andiamo in regia. Io chiedo a Yves di ascoltare qualche cosa, poi andiamo dall'avvocato Andrea Scalco. Ti ho mandato il numero, quello corretto. Yves Roche, siamo quasi pronti per andarci dall'avvocato. Sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Daniele da Mantova. E parliamo di Pogba.
Pogba. Leggevo anche Pogbasta, anche frasi del genere, va bene. Dal campo all'extracampo andiamo dall'avvocato Andrea Scalco. Buonasera avvocato e grazie di essere con noi.
Buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi, grazie a voi dell'invito.
Grazie a lei di averlo accolto. Riusciamo a fare un recap insieme a lei tra la parte relativa sportiva. Alla giustizia sportiva e alla giustizia, e considerando ordinaria. Anche quella ordinaria, quella appunto che avrà a che fare con l'udienza preliminare, esatto. Del GUP, che analizzerà insomma tutto quello che avrà a che fare o no con un rinvio a giudizio
e le prossime tappe, insomma.
E la prossima tappa invece che ha a che fare, cioè, nel senso, dal punto di vista temporale, ecco, questa carta Kovacic, quando secondo lei avrà delle ripercussioni tangibili, e se le avrà, ecco, rispetto al pronunciamento del Collegio di Garanzia dello Sport?
Sì, allora, partendo proprio da questo, è chiaro che la carta Kovacic è sicuramente un aspetto importante per la difesa della Juventus, in quanto ritiene che non tanto nel merito, ma piuttosto a livello procedurale. Uh-huh. In quanto la difesa ritiene che da questa carta si possa evincere come le indagini siano partite ben prima di quanto effettivamente dichiarato dalla Procura FIGC. Uh-huh. E conseguentemente, essendovi poi a livello sportivo dei termini ben precisi entro i quali chiudere un'indagine, la procura abbia ecceduto nell'utilizzo di tali termini, e quindi vi sia una parte della documentazione probatoria raccolta in fase di indagini che sia di fatto inutilizzabile. E chiaramente questo avanti al CONI, che lo ricordiamo affronterà le questioni di legittimità, quindi di valutare se il procedimento fino a questo punto è stato eseguito, ecco, per così dire, nei modi corretti, riveste sicuramente una funzione preminente, tant'è vero che a contrario la FIGC ha negato la disponibilità di questa documentazione finora, non ritenendola appunto rilevante ai fini del procedimento, al contrario di quanto invece sostiene la difesa della Juventus.
Chiarissimo. Ma il fatto che non ci sia mai la parola Juventus in questa carta, a quanto pare, no? Rispetto a questa prima prima visione, perché poi c'è una seconda carta, no? Dico
sì,
bene, Albi,
c'è una seconda carta lei, che sarebbe avvocato. Poi la domanda quella precedente a questa carta, sì.
Potrà pregiudicare il tentativo da parte della Juventus, che sembra essere questo fondamentalmente, di andare a spostare temporalmente l'inizio dell'inchiesta e quindi formalmente andare comunque a incidere rispetto poi alla decisione finale, cioè, ed è altrettanto vero che la forma è sostanza in questo caso, considerando comunque dei tempi abbastanza chiari.
Sicuramente la forma è sostanza, però a mio avviso l'indagine deve essere valutata nell'intero procedimento, cioè questo a dire, è chiaro che una procura possa essere in questo caso la procura federale, ma anche la procura della Repubblica, quando iniziano una fase di indagine iniziano appunto ad indagare su determinati fatti, sì. Poi può essere che un documento contenga appunto la parola Juventus o la menzione della società Juventus, un altro documento non la contenga, ma è chiaro che quel procedimento, quell'indagine riferita a quei fatti è iniziata in quel dato momento.
Okay, quindi non,
a mio
il fatto
avviso,
che non ci sia il nome sposta relativamente.
Esattamente, okay. Cioè qui ricordiamo, adesso chiaramente parliamo di Juventus, ma c'erano molti altri club coinvolti e quindi non significa che quel documento debba necessariamente contenere i nomi di tutti i club,
certo.
Perché l'indagine sia da ritenersi partita in quel momento o antecedentemente a quel momento, purché ovviamente sia comunque un documento appunto oggetto di indagine che abbia una rilevanza per l'indagine in sé.
Avvocato, filtra anche qualche preoccupazione nell'ambiente juventino, più che altro quello dei tifosi, sul secondo filone, quello della manovra stipendi. Io le chiedo più o meno quali sono i tempi, Chinecca ha chiesto diverse proroghe, e cosa ci si può aspettare da questo altro filone. È chiaro, è difficile fare previsioni adesso, ma in linea di massima, se è una penalizzazione, se è una penalizzazione in linea con la prima.
Sì, le preoccupazioni sono legittime, perché comunque sì, si parla anche in questo caso, da quanto si legge, perché appunto, come diceva bene lei, siamo ancora in una fase appunto embrionale, o meglio appunto di indagine anche qui, sì, da parte della Procura federale, però le preoccupazioni sono comunque legittime da quanto si può leggere. A livello di tempistiche, sicuramente è un procedimento appunto che avrà delle tempistiche ben più lunghe, perché appunto deve chiudersi la fase di indagine, quindi deve essere notificata poi alle parti, quindi in questo caso per quanto ci interessa la Juventus l'avviso di conclusione indagini, sì, al quale poi seguirà, oltre che la possibilità per la società appunto di implementare già delle difese, comunque seguirà il deferimento e solo successivamente l'udienza di primo grado. Quindi qui chiaramente parliamo di un inizio di un eventuale procedimento di primo grado, fermo restando che
si arrivi poi,
vi è sempre la possibilità anche eventualmente di patteggiare la sanzione da parte della società o dei soggetti interessati. Comunque nel caso in cui si andasse a processo, quindi di un primo grado, a mio avviso si andrebbe o verso la fine di questa stagione per il primo grado, addirittura si sfocerebbe già nella prossima, insomma, quindi si parla, considerando che siamo ormai a metà marzo, quindi si andrebbe sicuramente più in là con le tempistiche, quindi è ragionevole anche ritenere che la sanzione, nel caso in cui si dovesse chiaramente parlare di sanzione, andrebbe a riflettersi nella prossima stagione sportiva, insomma, ecco, non in questa probabilmente.
Sì. Avvocato, abbiamo visto l'intervento da parte del TAR del Lazio nei confronti di un procedimento federale sportivo. Dobbiamo abituarci a questo cambio di paradigma, cioè, se non sbaglio, cioè, non c'è stata storicamente questa subordinazione, considerando appunto due giustizie che viaggiano in parallelo.
Sì, sono due giustizie che viaggiano in parallelo, nel senso che la giustizia sportiva, dopo i tre gradi di giudizio, quindi dopo il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, può sfociare solamente in ambito di risarcimento danni,
sì,
ricordiamo anche
del
con
liter,
il calcio,
certo,
scommesse o con Calciopoli stessa, poi appunto la decisione del Collegio di Garanzia del CONI può essere ulteriormente appellata al TAR del Lazio e poi eventualmente anche successivamente al Consiglio di Stato. Quello della carta Coviso, che invece è un procedimento in realtà a sé stante, in quanto è un procedimento particolare che riguarda appunto un'istanza di accesso a atti, quindi di fatto la Juventus chiede al TAR, in quanto appunto tribunale amministrativo, di intervenire nei confronti di una federazione, quindi della Federazione Italiana di Gioco Calcio, affinché questa esibisca una documentazione.
Sì.
Quindi non è un procedimento, ecco, è un procedimento un po' sui generis, che mira unicamente ad avere la disponibilità di quel documento.
Chiarissimo. Avvocato, sulla base della sua esperienza, so che non è assolutamente semplice, anche perché l'abbiamo visto poi nel... per quanto riguarda la Corte Federale d'Appello, una sentenza che ha un po' spiazzato nella durezza e nella penalizzazione. Io le chiedo, cosa ci si può aspettare dal Collegio di Garanzia dello Sport? Cioè, secondo lei è verosimile che possa cancellare questa penalizzazione o possa rinviare alla Corte Federale d'Appello? Secondo lei qual è in questo momento l'opzione più percorribile, a suo giudizio?
Ma è difficile chiaramente fare delle previsioni. Quello che secondo me è comunque un elemento da tenere in considerazione è quello di ulteriori elementi che sono stati portati avanti al Collegio di Garanzia dello Sport, quindi magari un ricorso che anche a fronte chiaramente di una penalizzazione che è arrivata appunto solamente in secondo grado, perché ricordiamo in primo grado vi era stata la soluzione, quindi un ricorso con elementi molto importanti portati dalla difesa della Juventus, così come aveva fatto poi la Procura Federale in sede di appello, e quindi a mio avviso una valutazione per la prima volta forse veramente complessiva dell'intera vicenda, a fronte poi di tutti gli elementi che sono intervenuti nel corso della stessa. Sì. Poi fare previsioni è chiaro che diventa molto molto complicato.
Certo. Avvocato, l'ultima, poi la salutiamo, sappiamo che ha degli impegni imminenti. Ecco, sì. Chiedo all'esperto di diritto sportivo, chiedo all'avvocato ovviamente, considerando quello che sta vedendo da fuori, senza magari entrare troppo nel merito, secondo lei si sta difendendo bene la Juventus? Come lo sta facendo? Un parere forse anche più a sensazioni, no? Che rispetto a conoscere magari i dettagli di alcuni iter processuali.
Sì, ritengo assolutamente di sì. Ricordiamo appunto, in primo grado la Juventus, come tutti i club, erano riusciti ad avere una soluzione da parte del Tribunale Federale. Poi sì. È chiaro che i nuovi elementi sopravvenuti in secondo grado hanno un po' cambiate quelle che erano le carte in tavola, e quindi anche gli altri club, ma in primis in chiaro la Juventus in quanto club maggiormente coinvolto, ha dovuto un po' riadattare le proprie difese. E quindi i colleghi poi a cui la Juventus è affidata hanno delle competenze sicuramente molto importanti sia in ambito amministrativo che in ambito di diritto sportivo, quindi anche leggendo gli elementi portati a ricorso sicuramente avranno sottolineato tutti quelli che sono i punti cardine peculiari per censurare una decisione d'appello che appunto è stata particolarmente pesante. Quindi non ho dubbi che lo facciano nel migliore dei modi.
Grazie davvero.
Grazie.
Come
avvocato.
Sempre, avvocato.
Un piacere.
Grazie a voi, buona serata e buon lavoro a tutti.
Andrea
a
Scalco, lei. Esperto di diritto sportivo, intanto ci viene in soccorso. Grazie davvero per questo intervento. Allora, qualche messaggio da leggere. Sì, allora, più che altro ribadiscono ancora come l'aspetto delle realizzazioni del singolo non sia legato poi alle vittorie di squadra. Al di là di questo, il tema Vlahovic divide non poco. Su Rabiot, insomma, in molti considerano il grande scalino, la grande quindi distanza tra offerta della società e eventuale possibile domanda da parte del giocatore e del suo entourage. Su Di Maria, altro bel tema, perché in questo giocatore è veramente... sembra poter fare la differenza ancora un po', e lo sta dimostrando in tutto e per tutto, come uomo squadra anche, come realizzatore d'eccellenza, come accentratore dal punto di vista tecnico e quindi emotivo in gare difficili da sbloccare. Ecco, su Di Maria direi che non credo che ci sia in questo momento nessuno, o veramente pochissimi magari tifosi e detti ai lavori che non prenderebbero seriamente sul serio, considerando il bene potenziale della Juventus, rinnovo di questo straordinario giocatore.
Sì, anche perché a differenza di altri, Di Maria...
Abbiamo rotto qualcosa in studio? No, niente.
Di Maria non ha chiesto uno stipendio in rialzo, non ha chiesto un quadriennale, non ha chiesto nulla. Ha solo espresso a inizio della sua avventura la volontà di tornare in Argentina a fine stagione ed è stato accontentato. Le cose possono cambiare strada facendo, però a differenza di Rabiot e a differenza di altri, ecco, lui vuole tornare a casa, ma non è né esoso né vuole uno stipendio doppio né vuole aumentare, quindi i presupposti potrebbero esserci. Complicato provare a convincere un giocatore che ha già l'idea di andare via. Se è lui ad aprire, a dirti guarda che magari rimango, ok, però andare tu Juve a proporgli un rinnovo se lui ha già l'idea di andare
è
soprattutto
complicato.
Per uno argentino, perché sappiamo quanto spinge, quanto conta la nostalgia di casa, l'abbiamo visto con Tevez. Per gli argentini eviterei proprio il discorso, perché è proprio una partita persa in partenza.
Però, cioè, chi ti immagini? Chi è che ha questo ruolo oggi?
Calvo.
Calvo,
che Rubini potrebbe averlo, ma inibito, quindi direi che quando Allegri... tornerà... Sì, Allegri sì, ma dal punto di vista del progetto tecnico ha poco da dirgli. Cioè, è normale che Di Maria giochi titolare, può promettergli ben poco. E Calvo, che può dirgli, guarda che la Juve può puntare su di te in questo modo, in quest'altro modo... economicamente ti diamo magari un milione in più di bonus al raggiungimento di un tot, gol e assist, cioè ci sono diversi scalini che potrebbero convincerlo. Ribadisco, parte tutto dalla volontà del giocatore. Se il giocatore ti dice ragazzi io voglio tornare in Argentina, tu
c'è
devi solo stringergli
fare.
La mano e dirgli grazie di tutto. Se invece è lui il primo magari ad aprire, c'è margine e ci puoi lavorare.
Potrebbe ricordare la parabola Tevez-Juve, no? Dovesse
sì,
confermarsi.
Un peccato che è andato via anno. Dopo appena 2 anni, poteva rimanerne altri 2 o 3, due tutti,
sì.
almeno due, quello
sì.
Che ha fatto, per come ha trascinato e per quanto è stato decisivo, almeno un paio di anni se li poteva fare, però quando c'è di mezzo la terra natale argentina ci sono pochi margini.
Andiamo in regia, c'è qualcosa da ascoltare, sentiamo. Le note vocali.
Ciao,
Sasha.
Alberto Mauro e Marco Spatecchia.
Ciao.
Sasha da Viterbo.
Eccolo.
Io, se non ricordo male, ma Trezeguet,
sì.
Lo scudetto del 5 maggio 2002, non fa il capocannoniere in concomitanza con Hübner? Poi...
non ce l'ho quella memoria, eh.
Diventa capocannoniere, mi sembra, insieme a Del Piero nell'anno del ritorno in Serie A.
Mm-hmm.
Credo, eh.
Dei ricordi vaghi, mi ricordo questo...
Abbiamo fatto una volta una puntata con Giulia, prendendo tutti i vincitori dei campionati, mm-hmm. E poi andando a vedere i capocannonieri. E se non sbaglio... c'erano poche situazioni in cui il giocatore andava appunto a vincere entrambe le classifiche,
sì,
una delle poche era proprio quella di Trezeguet nell'anno del 5 maggio, quindi del 2002,
sì, okay.
Mi ricordo un Shevchenko anche strada facendo, uh-huh. E mi pare basta adesso, però andare a memoria è pericolosissimo e rischiosissimo.
Soprattutto parliamo di 20 anni fa, quindi
stiamo parlando,
già non mi ricordo cosa ho fatto ieri sera.
Stiamo parlando di 20 anni fa, cioè, considerando una stagione che è terminata poi veramente all'ultimo respiro, no?
Sì, sì.
Se non sbaglio, lui, adesso vado a memoria, potrei sbagliarmi, Trezeguet, l'anno in cui lo vince Del Piero, quindi stiamo parlando del 2000... Respiro un attimo, stiamo parlando del 2007-2008, adesso vado, rischio ma sono abbastanza sicuro, lo vince Del Piero, capocannoniere, di una lunghezza su Trezeguet, ti ricordi che gli cede anche un rigore?
Sì.
E Del Piero vince la classifica cannonieri nel campionato di Serie A dopo aver vinta quella della Serie B.
Sì, quello me lo ricordo pure io, sì. Però non vado oltre perché faccio sempre i pasticci quando uso la memoria, soprattutto quando... Sono cose vecchie, quindi evito.
Guarda, sono andato a controllare, l'ho fatto dopo, garantisci per me, non ho visto prima,
sì,
21 gol del Piero. Adesso sì.
No,
sono andato a memoria.
Sto scherzando.
21 gol del Piero, 20 gol 3-6. Mi ricordo anche che l'ultima partita, non chiedetemi il campo, Del Piero cede un rigore a 3-6 proprio per andare a vincerla insieme questa classifica. E ovviamente quel campionato non lo vinse la Juventus, no? Stiamo parlando del primo anno di Ranieri.
Ah, sì, mi ricordo.
Post Serie B.
Sì.
Andiamo in regia, sentiamo qualcosa.
Mia sei.
Pronti.
Buonasera ragazzi, Mariano 7-8, da Napoli.
Sì,
ma questo
sì.
è il secondo ospite che arriva a Radio Bianconera, a cui sento dire sta cosa che la Juventus a fine anno dovrà pagare Locatelli, Vlahovic,
le rate,
Chiesa.
Cioè...
io ricordo che questi due calciatori c'hanno, se non sbaglio, uno di loro ancora un anno di prestito e poi una dilazione sul pagamento di 5 anni. Tutti gli acquisti della Juventus hanno una dilazione di 5 anni, perché sembra sempre che noi a fine anno non possiamo fare mercato, ma non solo per quanto riguarda Rabiot, ma per chiunque. Ma non è così. I calciatori vanno pagati in 5 anni e poi noi dobbiamo incassare i soldi di quelli che abbiamo venduto.
Sì,
ci sono,
infatti,
i due del Tottenham, c'è,
esatto,
McKennie,
esatto.
Ma ce n'è anche qualcun altro che adesso non mi viene in mente, che dobbiamo incassare la percentuale di Romero. Cioè,
sì,
ci sono alcuni calciatori di cui noi dobbiamo incassare ancora i soldi.
Sì, assolutamente sì.
Ci sono delle formule che nel tempo hanno permesso alla Juventus, ricordi, no? Nell'anno quello che arriva a Locatelli, queste formule creative, diciamo,
sì,
così,
sì, sì.
Con poco
un
cash.
Po' per spalmare, esatto, lo prendi subito, con poco cash lo paghi tra un po'. Ed è poi anche la stessa formula che usi in uscita. Quindi è vero che alla fine devi pagare quello, quell'altro, ma poi, come diceva giustamente il nostro ascoltatore, hai il rimborso di quelli che hai ceduto. In più ci sono tantissimi ragazzini, Audero e altri, cioè tantissimi ragazzini che negli ultimi anni hai dato, alcuni li hai ceduti, alcuni li hai dati in prestito, però anche da lì ti arriva un flusso non indifferente. Quindi andando a sommare tutto non c'è preoccupazione, poi sono conti già messi a bilancio,
sì,
quelli.
Ma
cioè,
ti aspetti cose strane, ti aspetti colpi di scena in chiave mercato?
Io purtroppo no, cioè non mi
sarà un mercato dimesso.
Non mi aspetto dimessi, cioè vanno a prendere Messi, no scherzo. Non mi aspetto Vlahovic, non mi aspetto Ronaldo, non mi aspetto neanche Messi. Mi piacerebbe che la Juve provasse a fare un Kvaratskhelia, un qualcuno così, no? Un giovane molto interessante che può sbocciare, che magari sboccia. Corri il rischio. Poi magari che tu, un Vlahovic, se ne hai spesi 70 più 5, non era tanto una scommessa, no?
No, no.
Puoi permetterti, visto il momento, intanto c'hai uno
ossatura. Quella era ancora una Juve che spendeva.
Una Juve che spendeva.
È l'ultima Juve che ha speso.
Sì. Intanto c'è, i campioni ce li hai. Hai Chiesa e Vlahovic. Di Maria magari va via. Hai Ken, che comunque è un giocatore di buon livello. Non è di livello eccelso, ma di buon livello. A centrocampo hai Miretti, Fagioli, che rimarranno comunque e qualsiasi cosa succeda. Rabiot andrà via magari, probabilmente sì.
Locatelli resterà.
Hai Locatelli, in difesa Bremer rimane, Rugani probabilmente
Danilo,
rimarrà.
Danilo il capitano,
quindi c'è, cioè, l'ossatura della squadra, tu ce l'hai. Devi andare a costruire sopra quell'ossatura. Cosa vuol dire? Che puoi permetterti anche di Rovella, Ealing in pianta stabile in prima squadra. Cioè, puoi andare a puntare, secondo me, su 5-6 giovani forti però, che tu hai visionato, hai valutato, hai deciso, e questi li prendiamo, li mettiamo in prima squadra, ma non per fare portare le borracce. Questi in prima squadra giocano, non sempre, inizieranno poco, ma giocano. E in più ti puoi andare a prendere magari uno buono dove serve, terzino sinistro, vuoi andarti a prendere un buon terzino sinistro, vattelo a prendere, più qualche altro giocatore che può fare al tuo caso. Cioè, secondo me devi costruire un mercato interessante, qualche scommessa, qualche giocatore su cui puoi puntare. Ieri c'era un giocatore, l'esterno del destro, adesso mi sfugge il nome, l'esterno destro della Samp, che è un giocatore in prestito dal Napoli e comunque ha fatto un'ottima partita. Juve Napoli, sto cercando,
Berezinski?
No. Juve Samp, Valo, mi ricordo,
chiedo scusa,
sto andando sul tavolo, tanto continuo tu, io vado sul tabellino e te lo dico subito.
Sì, no, tra l'altro tu parlavi di, come in senso figurato, di alzare l'asticella. Per
Zanoli. Giocatore giovane, interessante, in prestito dal Napoli. Così devi fare, andare a prendere i giovani. Questi hanno Kvaratskhelia, hanno Zielinski, hanno Lobotka, hanno Osimhen, hanno preso Kim. Devi andarti a ripensare la squadra.
Scusami, puntando... io ho ragionato al contrario. Samp Napoli,
Berezinski. Sì, Berezinski.
Effettivamente lo scouting del Napoli...
Poi quelli su quei dei dubbi li dai in prestito in Serie A però.
Così come altre società.
O comunque di alto livello.
Differenza.
E poi a fine anno tiri le somme, un po' come hai fatto anche con Fagioli. Non l'hai dato in A, l'hai dato in B. Fagioli è andato alla Cremonese, ha fatto la stagione che ha fatto. A fine stagione hai detto, sai cosa, questo lo prendo. In questo momento è titolare della Juve. Quindi hai fatto molto bene a prenderlo. Anche perché era tuo, certo. L'hai valorizzato, ha fatto tutta la trafila, sarebbe stato un peccato vederlo andare al PSV e magari fare una stagione incredibile al PSV e tu stavi qua a mangiarti le mani.
No, dicevo alzare l'asticella perché bisogna dire addio a Dick Fosbury,
sì,
leggenda che rivoluzionò il salto in alto. L'ultimo era di Sky Sport, ma anche molti siti specializzati ci parlano di questo straordinario campione che...
Saltiamo di palo in frasca, ma ci vuole quando ci va, si parla di un grande campione atleti, del genere bisogna, che ha fatto un pezzo di storia.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta. Allora, Nadia ci saluta da
Ciao,
Treviso.
Nadia.
Non ho capito la risposta dell'avvocato. L'ipotetica penalizzazione riguarda la questione stipendi e può essere inflitta nella prossima stagione.
Allora, secondo l'avvocato dipende quando inizierà tutta la questione, perché adesso siamo ancora in fase di indagine, ricordiamo. Quindi ci vorranno ancora dei mesi. C'è tutto l'iter, deferimenti eventuali, ribadiamo, se non ci sarà un patteggiamento... ci sarà il rinvio a giudizio eventualmente, ricordiamo. Ecco, secondo l'avvocato le tempistiche potrebbero coincidere con la fine di questa stagione, addirittura andare oltre. Quindi
parliamo della manovra stipendi,
parliamo della manovra stipendi. Attenzione che il secondo filo d'inchiesta della giustizia sportiva, quindi secondo l'avvocato che abbiamo sentito, l'avvocato Scalco, è possibile che eventuali,
non è già così,
eventuali,
è possibile.
No, eventuali e eventuali sanzioni potrebbero possano andare a riflettersi sul prossimo campionato e non quello attuale. Vedremo cosa succederà, è tutto ancora in fase embrionale da definire, perché chiaramente non si sa quando finirà la fase di indagine, quando inizierà tutto, quando le tempistiche con esattezza ancora non si conoscono.
È evidente che questa stagione, ma lo diciamo dall'inizio, di tutti questi fatti concatenati che hanno scosso il mondo Juve, ma non solo, l'ha ricordata, sarà la stagione della penalizzazione. Questa qua.
Sì, questa qua. Stagione della penalizzazione, in un modo o nell'altro. Sarà una penalizzazione ridata, penalizzazione confermata, ma in ogni caso ha pesato tanto. Che siano 15 punti o 15 punti tolti, in ogni caso in questi mesi in cui la Juve ha giocato con questi 15 punti pendenti, che sono stati poi confermati subito in campionato, ecco, anche lì magari lascia 53 con l'asterisco. No, invece togli subito, poi eventualmente ridai. Anche questo è un procedimento che, insomma... discutibile, quantomeno discutibile. Detto questo, sì, è una penalizzazione che comunque vada, avrà inciso.
Andiamo in regia, c'è ancora qualcosa molto da ascoltare, poi tra qualche minuto Antonio Barilla della Stampa.
Ragazzi, sentiamo. Angelo da Londra.
Ciao.
Direi che l'esperimento Next Gen stia funzionando piuttosto bene.
Piano piano.
Adesso io non so voi cosa ne pensate, però mi sembra un successo. Ci sono previsioni per il futuro? Per il prossimo anno come vorranno indirizzarlo, come vorranno farlo crescere, perché mi sembra una fucina importante, specialmente con la Juventus in emergenza, con cambi eccetera. La Next Gen sicuramente quest'anno sta dando sicuramente un grosso aiuto. Voi cosa ne pensate?
Parla chiaro, no? Anche il presente, i nomi che vengono impiegati e vengono chiamati dalla seconda squadra bianconera.
La funzione primaria della Next Gen non era vincere campionato di Serie C, era dare giocatori alla prima squadra. Ci è voluto un attimo, ma in questo momento si raccolgono i frutti di quello che è stato seminato, non quest'anno,
parliamo
neanche
del
l'anno
2018
scorso.
La prima Under 23
da qualche bell'anno fa. Adesso ti godi tutti i giocatori che hanno già fatto una bella esperienza di categoria, comunque, perché la Serie C non è il campionato primavera, e puoi prenderli in prima squadra sapendo che ti danno una certa garanzia. Certo, non sono giocatori che puoi buttare pronti via titolari fissi, ma sono giocatori che comunque su cui puoi contare, ed è quel che sta facendo Allegri in questa stagione.
Mancava quello step intermedio, no? Tra,
esatto,
le primavere,
esatto. Prendi i giocatori in primavera, non è pronto per la prima squadra, gli fai fare una stagione di Serie C, comunque qualcosa in più ti dà, e si è visto, perché poi quei vari giocatori che ha utilizzato Allegri in questa stagione, da Berrenecea, insomma tutti, sono giocatori su cui si può puntare.
E l'ultimo chiamato, Mattia Compagnon. No,
Compagnon, esatto.
Si mise in mostra bene durante la tournée estiva. Barrenecea sembra entrato in maniera stabile nelle rotazioni.
Mentre è uscito Paredes in via definitiva, immagino, e credo.
Pensare che Barrenecea tra i suoi idoli ha avuto anche Paredes.
Sono cose della vita, direbbe Eros Ramazzotti, no?
Vanno prese un po' così. Andiamo in regia, prendiamoci i vocali, ce li ascoltiamo e siamo felici di farlo. Sentiamo.
Ciao, buonasera, Gianluca da Salerno.
Ciao.
Le valutazioni si fanno, è vero, si fanno non su una partita, mezza partita, cinque partite, si fanno diciamo, tirando le somme sull'intera stagione, ma qua possiamo tirare le somme per Vlahovic in una stagione e mezza, al netto poi degli infortuni che l'hanno condizionato poi all'inizio della seconda stagione. E possiamo dire, non dico con certezza, ma con il beneficio del dubbio, sì, il rendimento di Vlahovic ante Fiorentina è tutt'altro di quello
ante Juve, con sì,
la Juventus in questa stagione e mezza. Quindi voglio dire, non stiamo ragionando su un periodo di un mese, due mesi, tre mesi, stiamo ragionando su una stagione e mezza, quindi su più di 50 partite, più quasi 60 partite. Quindi questo potrebbe essere già un modo per ragionare. Quindi il rendimento di Vlahovic inferiore sulla Juventus con Allegri, inferiore sicuramente alle aspettative di quello che era con la Fiorentina, e questo senza ombra di dubbio. Quindi possiamo dire anche un'altra cosa, che sicuramente il giocatore è in uno stato di forma precario, sia mentale che forse fisico, ma secondo me più mentale.
Quando ragioniamo su questa stagione, che verrà ricordata per la penalizzazione dei 15 punti, sì, bisogna secondo me fare molta attenzione alla peculiarità della stessa, no? Insomma, alla scansione temporale. È una stagione che ha avuto molto, direi troppo, a che fare con il mondiale. L'infortunio, sì, di Pogba gestito male,
una stagione stranissima dall'inizio alla fine. Esatto.
Il rendimento di Di Maria fortemente condizionato dal mondiale qatariota.
Poi c'è stato Vlahovic, l'eliminazione ai gironi di Champions, che è qualcosa di strano,
assolutamente,
di straordinario per la storia Juve recente.
Negli ultimi 9 anni, no? Con 2014.
Esatto, poi le dimissioni dell'intero CDA, poi la penalizzazione in classifica. Cioè, è stata una stagione da incubo.
Siamo pronti per andare da Antonio Barillà della Stampa. Antonio, buonasera.
Ciao Antonio, benvenuto.
Buonasera a tutti.
È il giorno dopo la vittoria della Juventus contro la Samp, grazie anche alle reti di Rabiot. Ci stiamo anche interrogando su questo: quanto dovrebbe la Juventus impegnarsi, diciamo così, in chiave rinnovo rispetto al rendimento di questo giocatore che è diventato essenziale nel centrocampo bianconero?
Ma impegnarsi sicuramente la Juventus lo farà,
andare incontro,
ha iniziato a farlo,
sì,
però bisogna prendere in considerazione che non sarà semplice, non è semplice, è quasi impossibile, ma non per volontà della Juventus o per scelta del giocatore, quanto perché le offerte che giungono da campionati stranieri per un giocatore a parametro zero in nome di un maggiore potere d'acquisto, di un maggior sistema di approfondimento delle possibilità create con il business del calcio, collocano la Juventus in una posizione di difficoltà già in assoluto, ma ancora di più dovendosi tener conto di un bilancio che sicuramente ha bisogno di essere riportato a un virtuosismo perso negli ultimi anni.
Antonio, si è parlato tanto, a ragione direi, di Pogba. Io non ti chiedo cosa succederà, ma ti chiedo se secondo te ci sono i margini. Andiamo subito dritto per dritti per dritti. Ci sono i margini di una separazione a fine stagione tra la Juventus e Pogba?
No, per il momento no.
Uh-huh.
Perché l'investimento che la Juventus ha fatto lo scorso anno sul giocatore, che per tutta una serie di ragioni non sono potute andare a dama, possono essere tranquillamente rimandate alla prossima stagione. L'importante è che Pogba, oltre a guarire i muscoli, e non è semplice considerato che aveva giocato l'ultima partita ufficiale il 16 aprile e da allora ha racimolato solo due spezzoni in campionato per totali 36 minuti,
sì,
deve trovare anche la testa, nel senso di voler tornare il giocatore che era prima, quindi superare lo scoramento dovuto a queste difficoltà, trovare quella giusta concentrazione e saper sopportare quanto accaduto e guardare lontano. Nel momento in cui Pogba, il cui talento non è mai stato discusso, tornerà davvero se stesso, la Juve potrà riallacciare il filo di un salto di qualità che ha cercato, soprattutto in un reparto che, non dimentichiamo, era considerato un po' il tallone d'Achille,
sì,
e che è rimasto a galla fortunatamente grazie all'esplosione di alcuni giovani che hanno permesso di sopperire a delle lacune importanti che si sono create. Intanto sì, l'infortunio lunghissimo di Pogba, e in secondo luogo anche, diciamo, un po' il fatto che si sia smarrito cammin facendo Paredes, che doveva essere un altro calciatore su cui contare molto per ricavare esperienze e geometrie.
Antonio, come ti spieghi la difficoltà in zona gol, ecco, la crisi di la crisi realizzativa momentanea di Dusan Vlahovic?
Ma non mi preoccupa più di tanto, considerando due fattori. Il primo è che il calciatore rimane con una buonissima dote realizzativa, certo, quindi è chiaro che se noi guardiamo il rendimento complessivo, questo è un momento di crisi contingente. Io sto con Van Nistelrooy, che diceva sempre: per un attaccante il gol è come il ketchup, provi a farlo uscire, non esce, poi esce tutti insieme.
L'effetto ketchup.
E credo che da questo punto di vista non ci siano dei dubbi su un'involuzione. Quello che mi dispiace è vedere un eccesso di nervosismo, di foga da parte sua, che invece è sbagliato, perché rimanendo lucido, rimanendo tranquillo, sicuramente il gol arriverà. Lo dico perché questo può annebbiarlo, come è successo per esempio in alcuni casi di contropiedi spezzati in estremis o di tiri precipitosi che non gli appartengono,
sì,
ma lo dico anche con però l'ammirazione per un calciatore che evidentemente ci crede, vuole, deve superare un momento così come può succedere a qualsiasi attaccante, e anche un briciolo di sfortuna che lo sta bersagliando, perché se noi pensiamo ieri un rimpallo, una parata e una traversa, senza contare il palo sul calcio di rigore, beh, già ieri poteva andare diversamente.
Molto diversamente. Anto, ti aspetti qualche novità, qualche ribaltamento sul ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia dello Sport?
Sì, me lo aspetto, perché da tanti punti di vista, cioè non è che mi aspetto il ribaltamento, ma aspetto che si possa valutare il ribaltamento, perché
sì,
nelle memorie difensive presentate dalla Juve in prima istanza c'erano già degli elementi, secondo me, da valutare con occhio diverso, e il ricorso illustrerà altre ragioni bianconere. Purtroppo, alla tranquillità che ho da questo punto di vista, devo aggiungere però l'incertezza che ho sul resto, perché non dimentichiamo che poi ha aperto un altro filone, che è anche più delicato, esatto, quello della manovra stipendi, che aleggia su tutto poi la decisione finale dell'UEFA, che dovrà valutare, in caso di condanna juventina nella federazione italiana, se recepire anche a livello europeo quel tipo di sanzione. È chiaro che tutto questo non dà possibilità né di essere ottimisti né di essere pessimisti, ma dà la certezza di dover aspettare, cercando di trarre il massimo per non avere rimpianti. Da questo punto di vista la Juventus si sta comportando in maniera eccezionale, perché io credo che aver superato un contraccolpo psicologico del genere, io ricordo sempre che non è mai successo nella storia della Serie A che a un club venissero tolti così tanti punti a gara in corso, sì, al campionato in corso. Credo che si stia comportando egregiamente, come dimostra il secondo posto sul campo e come dimostra la possibilità addirittura di poter concorrere ancora per la grandissima Europa.
Ultima, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, Antonio. Seconda sul campo la Juventus, come è scritto quest'oggi sulla stampa. Ti chiedo, nel distribuire i meriti, diciamo così, quindi le responsabilità positive di questo ruolino, comunque buono, ecco, e considerando la penalizzazione, come le dividi? Cioè, quanto merito dai alle capacità manageriali di Allegri e quanto invece allo spirito di un gruppo che paradossalmente si è ritrovato dopo questa difficoltà?
Le due cose sono strettamente legate. Sì. Allegri ha dimostrato di saper tenere la barra dritta in un momento davvero delicato, lo ha fatto travestendosi di diversi ruoli, indossando diverse maschere, ha difeso la squadra dai tifosi, ha difeso la squadra dalla tranquillità minata dall'esterno, ha saputo isolarla, ha saputo gestirla, ha saputo cavare il massimo, e questo sinceramente per lui è importante, anche perché non dimenticate che in questo momento storico, con Cherubini che comunque deve fare i conti con il momentaneo provvedimento anche a suo carico, è l'unico uomo di sport all'interno di una società che sta puntando prevalentemente in questa fase su dei tecnici: un presidente commercialista, un amministratore delegato manager, un soggetto importante da un punto di vista dirigenziale come Calvo, ma mai vicinissimo all'area sportiva, quindi anche alla solitudine che lo eleva. E poi accanto a lui dei giocatori che hanno dato veramente tanto. Cioè, Di Maria è un simbolo, perché non ha messo solo la qualità, ha messo anche voglia, ha messo attenzione, si è messo al servizio della squadra, e tutti insieme hanno dimostrato di saper reagire. D'altronde, a rifletterci, dopo quel momento difficile che c'è stato a cavallo tra Napoli Atalanta e Monza, quindi uh-huh. proprio nel cuore, dopo Napoli, della, dell'arrivo della mazzata della sentenza, sì. la squadra ha ripreso un passo importante anche in, in Europa League.
Uh-huh. Oneri e onori condivisi, quindi, per dopo forse. Questo momento di difficoltà. Antonio, grazie come sempre per il tuo tempo.
Ciao Antonio,
grazie buona a voi, serata. Buona serata.
Antonio Barilla della Stampa, evidentemente l'abbiamo detto prima, no? Questa penalizzazione. Ha scosso in prima battuta.
Sì, poteva andare peggio, poteva scuotere ben peggio, nel senso che negativo, molti giocatori potevano abbattersi tanto.
Alimentato anche un po' la voglia di riscatto esatto. di alcuni, non di tutti.
Sì, sì.
E poi alcuni insomma sono usciti dai radar, forse non a caso, no? Alcuni giocatori nel corso di questa, di questa stagione per motivi
così,
diversi.
Giusto così, cioè, su Paredes, continuavo a insistere su Paredes.
Il riferimento è quello. Dai,
probabilmente insomma. Avrebbe attirato su se stesso delle critiche Allegri non indifferenti, perché le chance, ribadisco, le ha avute, ne ha avute anche tante Paredes. Avesse fatto mai fatto un assist per Chiesa, che a sua volta ha fatto l'assist per il gol.
Quello,
basta. Cioè, ragazzi, di cosa stiamo parlando?
Salutiamo Cristian da Campobasso, che ciao. Insomma ci ricorda, ecco, tutto quello che abbiamo detto, no? E ci conferma quanto detto rispetto uh-huh. ai capocannonieri e ai campionati vinti dalla Juventus. Salutiamo anche Adriano da Pioltello, dice sempre presente fino alla fine. Rimanete con noi, dopo Luigi Schifo, come tutti i lunedì, la Juventus
puntualissimo
del lunedì.
Già qua, è lì che sta
preparando.
L'abbiamo
la
visto in regia che gira seduto, scrivania, fogli alla mano. Lui è ancora old school, è anche un professore, quindi.
Il professor Schifo, rimanete con noi, rispondete all'appello, intanto noi andiamo in regia, abbiamo 7 minuti e ci sentiamo un po' di vocali,
benissimo,
vero Yves?
Benissimo, direi
sentiamo.
Di sì. Vai.
Ciao, sono Loris da Bologna, volevo dire alcune cose velocissimamente.
Vai.
Io sono contento di questa Juve in questo periodo, mm-hmm. sta giocando sostanzialmente bene, crea molte occasioni da gol, in difesa ad eccezione anche di ieri, dove c'è stata una spavatura legata anche a molti giovani in campo, e questo va tenuto da conto
sì.
come esperienza, come cattiveria, però Juventus continua a essere arcigna in difesa, crea molte più occasioni gol e i gol tutto sommato li fa, pali e traverse escluse. Vlahovic vorrei dire una cosa, non commettiamo lo stesso errore fatto con Dejan Kulusevski. Lo abbiamo mandato via che sembrava un giocatore non da Juve, ci siamo accorti che aveva bisogno di tempo per esplodere uh-huh. e per giocare bene, per dimostrare quello che vale.
Ci vedi un parallelismo tra i due classe 2000?
Al momento no, però ecco, chiaro che se la Juve dovesse liberarsi di Vlahovic a una cifra non eccezionale, allora lì qualche parallelismo potrebbe nascere. Al momento no. Ribadisco anche che se dovesse arrivare un'offerta dai 90 in su
90 anche meno,
anche meno, però insomma dagli 85 in su forse lì la Juve la prenderebbe in considerazione, e anche lì sarebbe un'altra cosa, perché insomma parli di cifre che sono difficili da gestire in questo momento, è difficile dire no a 90 milioni. Quindi,
90
quindi,
milioni di oggi varrebbero molto di più rispetto a quelli di un anno qualcosa fa.
Esatto.
Non solo per l'ammortamento, intendo, no?
Sì, 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 infatti.
Proprio per la situazione che stai vivendo la Juventus oggi.
Esatto.
Detto questo, perdere Vlahovic sarebbe davvero un
è chiaro
grande,
che vai a
peccato.
Fare come è successo con De Ligt, vai a perdere un giocatore che può crearti del futuro della Juve davanti. Vlahovic dietro De Ligt. De Ligt è riuscito a tamponare molto bene con Bremer eccetera, davanti dovresti fare altrettanto, quindi se va via Vlahovic devi presentarti con non è che basta Højlund, credo, cioè
si parla
va bene
di lui, no?
Ok, ma serve qualcuno d'esperienza che ti faccia i gol che non ti sta facendo Vlahovic, però serve uno, un campione già fatto e finito.
Andiamo in regia, sentiamo.
Ciao ragazzi, ciao. Buonasera,
ciao.
Su Vlahovic bisogna aspettare, il momento è critico.
Mm-hmm.
Si può aspettare, come dite voi, non troppo?
Un po', sì.
È il top allenatore da quando lo stiamo aspettando? Da una stagione e mezza? Cioè, come due pesi, due misure? Abbiamo aspettato anche troppo per il top allenatore. Adesso possiamo aspettare qualche mese per un giocatore che sulla carta doveva essere un crack e che adesso sembra un brocco. Chissà perché. Valutato non in una o due partite,
aspettiamo a dare giudizi definitivi.
Sì, 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 diamo giudizi sul momento, ma definitivi aspetteremo.
Giudizi così puntuali sui giocatori, mentre il giudizio complessivo, non su una partita singola o qua e là, mezzo tempo, su su un allenatore sembra sempre essere messo da parte. E invece quello è il più grande problema, ragazzi.
No, i nostri giudizi sono sempre parziali rispetto al momento, certo. E mai perentori soprattutto.
E si cambia idea, come ho cambiato io su Rabiot. Rimango dell'idea che secondo me un giocatore potrebbe fare di più, però rispetto a un anno fa è un altro giocatore. Quindi se i riscontri del campo ci sono, noi siamo pronti anche a cambiare opinione, cambiare idea e tornare sui nostri passi nei confronti di giocatori o allenatori, indifferente. È chiaro che secondo me criticare Vlahovic ci sta al momento... Definirlo un giocatore finito, brocco, aspetterei.
22 anni.
Se a fine stagione, da qua non segna più fino a fine stagione, allora poi si può ragionare magari su una critica un pochino più forte. Però al momento sono 5 partite che non segna.
Ancora presto.
È ancora giovane, ancora presto. Non andrei su giudizi definitivi. Ecco.
Qualcos'altro da ascoltare? Dai, sentiamo.
Piero da Brindisi.
Ciao Piero.
Vlahovic è un attaccante di profondità, di area di rigore. Ha bisogno del supporto di gioco e che lo liberi. Se rimane da solo in mezzo tra avversari e ha difficoltà a gestire la palla come è normale, soltanto Pelé era in grado di saltare tra avversari in un metro quadrato. Ma d'altra parte, se noi pensiamo che Inzaghi non sapeva nemmeno stoppare la palla, non sapeva che cosa fosse la palla, ma segnava catarbe di gol, io ritengo che Vlahovic non sia il colpevole del suo non segnare. Manca un'organizzazione di gioco
che lo porti a segnare.
Troppe formazioni diverse, troppi giocatori fuori ruolo. Io devo dare un grazie enorme ad Allegri per quello che sta facendo e che farà fino alla fine dell'anno, perché sta lottando da solo. Ma per quanto riguarda il prossimo futuro, spero si faccia da parte.
Chiarissimo.
In questo momento è una situazione troppo complicata per capire anche quale sarà il futuro. Sta di fatto, quindi ritorno sul concetto espresso molto, in maniera molto forte, con cui anche abbiamo aperto la puntata. La Juventus di oggi è seconda sul campo,
esatto.
Considerando la penalizzazione invece
è
un po' più indietro.
Partire.
È da lì che bisogna partire, ma il punto di arrivo, insomma, non sappiamo quale sarà in virtù dell'extracampo, ma certamente insomma, questa difficoltà ha scosso l'animo di alcuni giocatori e ha obbligato, anche insieme ad altre emergenze contingenti, a puntare su alcuni giovani che forse non avrebbero avuto spazio, magari, chi lo sa.
O non così tanto spazio, evidentemente.
Albi, siamo
è
giunti
stato
al
bello.
Termine.
Ci vediamo giovedì.
Giovedì per il prepartita della sfida contro il Friburgo.
Giusto.
Ora invece la Juve del lunedì con Luigi Schifo. Grazie ai Veloci Regia e buona serata.
Ciao.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole. Il talk show in bianco nero.